Bene, allora alle 12.23 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo con Murat Cinar, giornalista che ha il telefono con noi. Buongiorno Murat.
Buongiorno, ciao a tutte e
tutti. Allora, grazie per la disponibilità che ci hai dato questa mattina. Con te volevamo un po' fare il punto sul ruolo, diciamo, in questo momento di Erdogan e della Turchia, insomma, andando anche un po' a ritroso. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, come dire, Erdogan si è fatto portavoce ovviamente della causa palestinese, negli anni ha mantenuto anche saldi legami con Hamas, ma aveva anche continuato a rafforzare i rapporti con Israele, no? Poi appunto dall'inizio della guerra, dal 7 ottobre in poi, aveva inizialmente cercato di usare anche la sua posizione ambigua per mediare, come aveva già provato a fare per l'Ucraina. Dopodiché la posizione di Erdogan è stata netta. Allora, intanto con te volevamo capire ad oggi che tipo di gioco stia giocando, sapendo bene che però come dire, i due paesi, cioè Israele e Turchia, abbiano degli interessi condivisi, no? Alleati dell'Azerbaigian nella sua disputa con la vicina Armenia, lo hanno aiutato anche a riconquistare terre durante la guerra del 2020, prima della cattura di quella regione separatista etnico-armena del Nagorno-Karabakh il mese scorso. Allora, partiamo dall'oggi, raccontaci un po'.
Allora, il quadro attuale è chiaro. Erdogan, con l'uscita che ha fatto nel gruppo parlamentare del suo partito, perché va ricordato che grazie al referendum del 2017 il Presidente della Repubblica può avere anche la veste di una figura politica, quindi Erdogan continua a essere il segretario generale del suo partito, il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, che è ancora il principale partito del governo. E all'interno del suo gruppo parlamentare, e qualche giorno fa, credo ormai una settimana, 10 giorni fa, ha fatto un'uscita tra virgolette radicale, dicendo che l'Hamas non è un'organizzazione terroristica, e invece l'Israele si comporta da organizzazione, l'ha lasciata questa parola, questo sostantivo l'ha lasciata senza aggettivo, penso consapevolmente, e ha detto che è responsabile di una strage e dovrebbe essere assolutamente il governo di Netanyahu fermato, e poi anche confermato che ha incontrato solo una volta nella sua vita Netanyahu all'interno della casa turca a New York, quindi ha voluto sottolineare questa, forse per dire che non l'ha mai accolto in Turchia e non l'ha mai incontrato appunto in Israele, eccetera. Poi ha annunciato la cancellazione della sua visita prevista a Gerusalemme e ha detto abbiamo provato a comportarci, facendo riferimento pure ovviamente al suo governo, in modo sobrio, volevamo svolgere il ruolo da mediatore, ma loro non hanno saputo rispettare la nostra posizione, approfittare del nostro buon senso. Loro sarebbero ovviamente i governatori dell'Israele. E quindi, insomma, in poche parole Erdogan è totalmente pulito, è dalla parte della ragione, l'Israele è 100% colpevole, l'Hamas l'ha definita appunto come un'organizzazione di mujahideen, che questa ovviamente è una parola non scelta a caso, è una parola legata a una presa di posizione, perché chi conosce la politica, diciamo, fondamentalista dall'Afghanistan al Pakistan, dall'Arabia Saudita al Qatar, sa cosa, con quale, diciamo, posizione ideologica si colloca la parola mujahideen. E poi ha definito Hamas un'organizzazione di patrioti che si impegna a difendere il suo territorio e la sua gente. E ha detto che il suo governo Ankara è disposto a mandare ulteriori aiuti e la Turchia è pronta a accogliere anche i feriti che potrebbero partire da Gaza e entrare in Turchia e ricevere le cure gratuitamente negli ospedali, che poi questa pian piano sta diventando concreto, tra l'altro, esattamente come gli aiuti che arrivano in Egitto poi entrano a Gaza e aiuti partiti dalla Turchia. E questa è, diciamo, l'ultima la penultima notizia, perché dopo due giorni, il 28 di ottobre, un giorno prima della festa della Repubblica di Turchia, il giorno in cui ha celebrato i suoi primi 100 anni, questa ormai non più giovane Repubblica, il 28 di ottobre, presso sull'area, diciamo, del vecchio, storico e principale, ex unico aeroporto di Istanbul, tra l'altro il nome anche del padre fondatore della Repubblica, su quell'area ormai abbandonata, ha organizzato una enorme manifestazione pro-Palestina, direttamente una manifestazione organizzata dal suo partito, secondo gli organizzatori circa 500.000 persone c'erano, forse una delle manifestazioni più grandi pro-Palestina di tutto il Medio Oriente, se no la più grande forse, e ovviamente lì ha preso il microfono e il tono è diventato ancora più aggressivo, se l'ha preso con, tra virgolette, l'Occidente, ha criticato prima di tutto gli Stati Uniti d'America, sempre questa storica problematica tra questi due alleati della NATO, no? Chi definisce quale organizzazione terroristica o meno, e quindi ha accusato gli Stati Uniti d'America di non riconoscere alcune formazioni armate del Medio Oriente come organizzazioni terroristiche, invece per Ankara lo sono, come PKK, YPG, YPG oppure PYD, e quindi ha dichiarato che si sente assolutamente tradito dai suoi alleati, gli stessi alleati che appunto a tutti i costi ciecamente stanno con l'Israele, e di là è passato ovviamente a un'ulteriore critica in cui sottolineava che diverse manifestazioni pro-Palestina sono state vietate, abbiamo visto tristemente questo è vero, in Francia, in Germania, in diverse parti del mondo, e quindi ha sottolineato che i giovani europei che vogliono manifestare la loro solidarietà con la Palestina sono benvenuti in Turchia, e quindi anche ancora un'altra volta ha preso, diciamo, si è messo addosso il vestito del salvatore, del leader della causa, eccetera.
Senti, ma a tuo avviso com'è possibile leggerlo quel discorso? Cioè, propaganda per galvanizzare la base? Perché Erdogan, con te lo abbiamo sempre detto, no? È un leader che ha saputo navigare abilmente tra tutti quei complessi equilibri geopolitici del Medio Oriente, e questa svolta di cui tu parlavi ora, recentissima, verso un sostegno esplicito ad Hamas, ci solleva, no, delle domande che riguardano proprio gli obiettivi strategici, i suoi obiettivi strategici, e che risulta un po' in contrasto anche con i suoi tentativi di riavvicinamento all'Occidente, no? Per esempio ricordiamo l'ingresso dell'accordo per l'ingresso della Svezia nell'Alleanza Atlantica. Come possiamo leggere queste contraddizioni?
Allora, molto banalmente, questa uscita fa parte di una serie di prese di posizione che Erdogan porta avanti da un pezzo, no? Cioè, noi abbiamo sempre parlato dell'eventuale tensione che c'è tra Ankara e Atene, l'eventuale tensione che c'è tra Washington e Ankara, non è un alleato molto fedele oppure affidabile, come aveva detto Blinken, all'interno della NATO, non è un candidato 100% sopportabile per l'Unione Europea, però nessuno lo caccia via, no, un ospite è sempre gradito. Anche in questa frequenza abbiamo parlato di come con la Turchia l'Unione Europea consolida gli accordi commerciali, oppure sull'immigrazione, certo, oppure altre cose, oppure anche in termini di produzione bellica, la Turchia ormai la Cina della NATO, no? E ci sono un sacco di progetti joint ventures, dai droni ai carri, dove vediamo i motori italiani, oppure le carrozzerie tedesche, oppure motori americani, eccetera. Quindi, così come va avanti questo regime da 20 anni, mi sa che alla maggior parte dei leader mondiali non fa tanto schifo. Quindi Erdogan è cosciente di questo, sa fino a che punto può tirare la corda, per quanto tempo e quanto può manifestare i suoi capricci, per quanto può ricattare i suoi alleati, e conosce probabilmente, come diceva Andreotti, i segreti, i peccati degli altri. Per cui è un, come diceva Draghi, è un dittatore utile, no? È utile, veramente una figura utile. Abbiamo visto anche dopo l'ultima tornata elettorale, tutti, da Twitter a Facebook, eccetera, tutti sono messi in coda a congratularsi con la vittoria elettorale di Erdogan. Solo una persona ha detto, ma l'altra parte della Turchia, qualcuno se lo ricorda, che Tipperi, che era l'ex responsabile dell'adesione della Turchia nell'Unione Europea. E, per cui Erdogan ha fatto l'ennesima mossa che fa parte di una cultura politica che lui rappresenta e porta avanti insieme ad altri leader, dall'Italia alla Germania, dagli Stati Uniti d'America alla Russia, tutti quanti si comportano come lui, e gli va bene che Erdogan si comporti così, perché alla fine, dalla vendita del bestiame fino alla produzione degli elicotteri, Erdogan accetta tutto, firma tutto e fa arricchire tutti. Questo è quello che portano a casa i leader mondiali dopo aver incontrato il dittatore utile. Quindi è una posizione strategica, senz'altro è arrivato non subito, perché ricordiamoci che dal 7 ottobre è partita il conflitto, Erdogan non ha subito preso una posizione così aggressiva. Secondo me si è messo un attimo lì a guardare come si muovono gli altri. Uno ha visto che ormai da Biden stesso, che l'altro ieri ha fatto un'uscita ormai abbastanza radicale, fino ai leader sudamericani come Lula, Maduro, oppure anche alcuni europei, ormai l'aria sta andando verso, sì, però cessiamo il fuoco, però così tanto, no, occhio. E state facendo una sorta di strage, per non parlare della posizione del segretario generale dell'ONU, che poi è stato accusato pure di antisemitismo. E quindi all'interno di questa posizione mondiale in cui l'Israele Netanyahu risulta sempre più insopportabile e sembra che stia diventando più solo, Erdogan si è collocato sì con una posizione radicale, però non 100% fuorviante. Due, risulta l'unico membro della NATO che si esprime in solidarietà con l'Hamas, che adesso ufficialmente nelle sue mani ha 238 ostaggi israeliani, quindi qualcuno dovrà pur parlare con l'Hamas. È meglio una Turchia membro della NATO che il Qatar oppure l'Iran, anche perché dopo la Turchia ci sarebbe soltanto l'Iran che si esprime in solidarietà con l'Hamas a livello internazionale. E questo è un vantaggio che Erdogan potrebbe utilizzare tranquillamente, come ha fatto in Siria, in Libia, anche in Azerbaijan, e come sta facendo anche nella guerra ucraina, perché l'unico membro della NATO che ha un rapporto diretto con Putin, che non ha messo embargo nei confronti della Russia, è la Turchia. E poi ha voluto, secondo me, controllare anche la politica interna, perché i partiti che compongono la sua coalizione sin dall'inizio sono scesi in piazza. Yeniden Refah oppure Hüdapar, questi fondamentalisti curdi, oppure anche come Saadet, Gelecek, anche i partiti e fondamentalisti d'opposizione, tutti in piazza, tutti contro l'Israele, bruciano le bandiere dell'Israele, quasi tutti con l'Hamas, e quindi Erdogan doveva rispondere positivamente alla posizione dei suoi alleati e far vedere ai suoi oppositori che ha il coraggio di prendere una posizione nella causa palestinese in modo radicale, anche perché nell'intervento parlamentare del gruppo parlamentare poi in piazza il 28 ottobre ha sempre ricordato che nel mese di aprile del 2024, quindi tra pochi mesi, sono le elezioni amministrative in Turchia. E Istanbul, perso 5 anni fa, perso per Erdogan, deve essere riconquistato, questa è la richiesta sua. Quindi anche una posizione che risulta un messaggio per il suo elettore, ormai sempre più fondamentalista e nazionalista. Per cui secondo me Erdogan ha fatto il calcolo di tutte queste dinamiche, forse c'è qualche altra dinamica che adesso mi sfugge oppure non riusciamo ancora a capire, conoscere, oppure al di fuori delle mie capacità di analisi, però queste potrebbero essere principalmente le sue posizioni. Poi le conseguenze possono essere tante, che vedremo, che ripercussioni avranno le sue dichiarazioni. Per il momento, esattamente come la guerra in Ucraina, non è stato emarginato, non è stato, nessun ambasciatore turco è stato richiamato né a Washington, né a Berlino, né a Parigi. Lo stesso Blinken ha detto: io permetto i miei alleati di esprimersi a titolo personale, che è abbastanza imbarazzante come dichiarazione. Il segretario generale della NATO non si è pronunciato dopo questo, per cui diciamo che per il momento le conseguenze sono abbastanza soft. In un domani vedremo come andrà a finire. Potrebbe fallire questa sua dichiarazione, esattamente come è fallita la sua uscita in solidarietà con i talebani. Vi ricordate quando gli americani se ne sono andati dall'Afghanistan? Erdogan ha fatto un'uscita molto simile, ha detto: i talebani a livello ideologico sono molto vicini al nostro pensiero. Li ha accolti ad Ankara mentre tutto il mondo era in piazza molto preoccupato per il futuro dell'Afghanistan. La Turchia si è candidata col Qatar per ricostruire l'aeroporto di Kabul, per garantire la sicurezza per quell'aeroporto. Poi nessuno, mi permetto di dire, nessuno ha cagato Ankara. La Turchia ha ancora malappena 1000 soldati in Afghanistan, l'aeroporto di Kabul non è sotto il controllo della Turchia, e con i talebani non è che per costruire un dialogo la Turchia è stata utilizzata. Quindi questa potrebbe essere un'uscita che svanirà e finirà, non servirà a niente, non lo sappiamo. Determinante senz'altro la scelta del governo di Netanyahu, però potrebbe anche attecchire e potrebbe funzionare il ragionamento di Erdogan.
Senti, un'ultima domanda che riguarda appunto gli ultimi due decenni di politica palestinese di Ankara, che si è avvicinata, come dicevi te, ad Hamas, o ha relativamente favorito Hamas rispetto a Fatah. A tuo avviso questo perché?
Allora, questo è, sì, è vero, all'inizio mi avevi fatto questa domanda, anche mi sono perso, scusami, grazie. Allora, con la Hamas ha sempre consolidato i rapporti, Erdogan in primis, già quando era sindaco di Istanbul, e poi successivamente anche quando è diventato primo ministro, presidente della Repubblica. Secondo alcune fonti, Hamas avrebbe anche un ufficio, oltre quello ufficiale a Doha in Qatar, avrebbe anche un ufficio in Turchia. Comunque ci sono delle organizzazioni, fondazioni legali fondate in Turchia che raccolgono denaro, a volte reclutano delle persone e comunque organizzano delle manifestazioni oppure eventi culturali in Turchia per il conto dell'Hamas. E Hinay, ma Hanei, però non soltanto, anche altri membri molto importanti dell'Hamas sono stati accolti in Turchia direttamente dal Presidente della Repubblica anche quando era primo ministro. E poi sono stati anche accolti nel gruppo parlamentare del partito di Erdogan, eccetera. In fondo c'è un allineamento, una posizione condivisa a livello ideologico con l'Hamas. Stiamo parlando di Erdogan, del suo partito, che è tutta una realtà che viene da un percorso fondamentalista, nazionalista, anticomunista, esattamente come l'Hamas. Stiamo parlando di un Presidente della Repubblica che da giovane non ha fatto altro che andare in giro con coltello in mano a cacciare i giovani comunisti oppure mettere in atto gli spettacoli antisemiti. E stiamo parlando di una formazione politica che nasce dalla costa di Refah, che è stato un partito che ha abbracciato Gaddafi, ha abbracciato Saddam, e quindi stiamo parlando di una formazione politica che adora fondamentalisti, nazionalisti e dittatori. E quindi niente di nuovo, insomma, la lista di tutto ciò che ha fatto Erdogan per la Hamas e con Hamas è molto lunga. E poi l'altra parte della domanda, contemporaneamente, la risposta sarebbe su questa, contemporaneamente ha sempre curato rapporti quasi in modo eccellente con l'Israele. Cambiano governi, cambiano i presidenti, cambiano le formazioni del governo, cambiano i ministri, ma la posizione di Ankara è stata sempre quella di mantenere un rapporto pacato, a volte limitato, ma comunque consolidato con l'Israele. Nel campo bellico, anche se c'è stato un blackout diplomatico di 7 anni, c'è stata una crescita senza precedenti. Io in un articolo l'avevo dimostrato con i dati della NATO, ma anche del Ministero della Difesa. Cioè, due paesi non avevano più rappresentanti diplomatici sul territorio di uno o l'altro, però le aziende belliche producevano insieme, facevano delle esercitazioni nel Mar Mediterraneo e compravano e vendevano in continuazione. È una crescita senza precedente, storica c'è stata. E poi, nonostante mille crisi che ci sono state, tipo Erdogan ha dato dello stato nazista all'Israele, ma pochi anni dopo Herzog e poi anche altri membri sono stati accolti dallo stesso presidente in Turchia e a Istanbul, e hanno firmato nuovi accordi sul gas oppure sui sistemi di sicurezza, eccetera. Per cui, oppure i piloti nell'esercito israeliano fino a due anni fa facevano delle esercitazioni oppure studiavano l'uso di alcuni aerei nella città di Konya, la città più fondamentalista della Turchia. Magari gli stessi piloti adesso stanno bombardando Gaza, che hanno imparato come bombardare in Turchia, per non parlare delle esercitazioni congiunte tra NATO e Israele che si svolgevano sul territorio turco, nelle basi militari della NATO in Turchia. Quindi l'amicizia di Erdogan con l'Hamas, oppure il fatto che la Turchia non abbia mai riconosciuto l'Hamas come un'organizzazione terroristica, diciamo che non ha mai creato un sintomo di gastrite oppure ulcera per l'Israele, non soltanto per Netanyahu oppure per i precedenti governi, Sharon eccetera, ma in generale per Israele non ha mai creato un problema questo, perché, come dicevo prima, è sempre la logica del dittatore utile, secondo me funzionava. Erdogan magari sparava, faceva incavolare, magari faceva anche prendeva anche delle posizioni radicali, a volte incontrava appunto il leader dell'Hamas eccetera, però alla fine della giornata e poi l'Israele portava a casa dei risultati. Questo è stato, e possiamo dire molto banalmente, so che è una descrizione abbastanza banale, è molto banalmente il riassunto di questi ultimi 20 anni. Se parliamo del rapporto di Erdogan con l'Hamas e se parliamo della posizione di Erdogan con l'Israele.
Chiarissimo, chiarissimo anche la posizione rispetto a interessi comuni come l'Azerbaigian, come dicevamo all'inizio, chiarissima anche la posizione rispetto alla partita del gas, come ci ricordavi te, quindi le risorse energetiche nel Mediterraneo orientale, che è un altro fattore che gioca sicuramente un ruolo nella posizione turca su Gaza e Israele.
Su quello dobbiamo tenere in considerazione un'ultima notizia che ancora secondo me non ha creato delle conseguenze forti. Dopo l'ultimo G20 in India, la Turchia è stata tagliata fuori dal nuovo progetto di trasporto gas dall'Israele verso l'Europa. Se vedete la mappa, che non è stata ancora trasformata in un progetto, il percorso non prevede l'attraversamento della Turchia, a differenza di progetti come TAP, TANAP, eccetera, Nord Stream, eccetera. Dall'Israele parte tutto attraverso le acque del Mediterraneo nei confini internazionali e entra in Europa. Anche questo, se vogliamo proprio aggiungere ancora un'altra piccola motivazione, no? Nella lista delle cause che possono essere dietro la posizione di Erdogan pro Hamas così tanto forte in questi giorni, magari anche questo, no? Vuole prendere vincere più credibilità, contare di più sul territorio, perché quello è un affare incredibile che deve essere ancora concretizzato, trasformato in un progetto, devono partire le infrastrutture eccetera, però sono anni e anni di spesa e guadagno a lungo andare. E in questa nuova mappa la Turchia è tagliata fuori. Questo è un, guardate caso, che dopo neanche tre mesi è scoppiata questa guerra. Quindi potrebbe essere anche questo uno dei ragionamenti di Erdogan. Potrebbe, qua ovviamente con la poca trasparenza ovviamente non riusciamo a fare ragionamenti molto sobri.
Chiarissimo. Noi ti ringraziamo tanto, Murat, per questi approfondimenti e per queste analisi che hai condiviso con noi. Non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo.
Invito tutti a approfondire le loro conoscenze in modo chiaro, non cadere nella propaganda e di queste personaggi non affidabili. Mi rendo conto che La questione è molto delicata e molto fragile, è meglio affidarsi delle persone che fanno delle analisi senza un vestito politico, è meglio non fidarsi di una persona che a casa sua rinchiuda nei centri penitenziari giornalisti, intellettuali, professori e parla della libertà di espressione in Europa, negata, è vero questa, però comunque quando lo dice Erdogan non va bene, negata ai manifestanti in piazza, è un leader che definisce l'Hamas come un'organizzazione di liberazione, mentre invece bombarda le vere unità di difesa popolare in Siria e bombarda le basi di coloro che lottano per i loro diritti da 40 anni in Iraq e risulta tuttora essere una forza occupante in Siria, in Iraq, in Libia. Questa, secondo me, ogni dichiarazione va presa con le pinze e va approfondita la conoscenza legata alla persona che pronuncia quelle parole. Questo è il nostro compito fondamentale.
Chiarissimo, siamo d'accordo con te. Grazie infinite, Murat. A presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.